Sia lodato Gesù Cristo. Come dicevamo all'inizio della celebrazione, cari fratelli e care sorelle, abbiamo conservato le letture di questa domenica, anche se celebriamo la solennità di San Saturnino, perché questa solennità non ha delle letture proprie, quindi piuttosto che scegliere dal comune, abbiamo voluto usare queste che ci aiutano così a non interrompere il cammino che stiamo facendo in queste ultime domeniche dell'anno liturgico, che finirà, come sapete, in concomitanza anche con la fine dell'anno santo della misericordia, il 20 novembre. Questa scelta delle letture della domenica che sarebbe dovuta celebrare oggi è tuttavia accompagnata dal segno provvidenziale, perché tutte e tre le letture ci aiutano in questa giornata a cogliere quello che il Signore ci chiede dal punto di vista del cammino di fede. Prima lettura, avete sentito, libro della Sapienza, che ci dice: Dio corregge, Dio ci ricorda le nostre colpe, perché vuole farci arrivare a un fine, a farci arrivare a un traguardo. E questo traguardo, dice il libro della Sapienza, è la conversione e la fede. Soprattutto per quanto riguarda la questione della fede, cari fratelli e care sorelle, abbiamo già parlato molte volte in queste ultime domeniche. La fede è il bene sommo della nostra vita. La nostra vita non va bene quando vanno bene tutte le cose materiali. La nostra vita va bene quando c'è la fede. Allora non misuriamo la bellezza eventualmente o la bruttezza della nostra vita dai beni materiali, da come va il conto in banca, dall'armonia o disarmonia che ci può essere in famiglia, dalla salute fisica che possiamo avere o non avere o avere in parte. No, pensiamo alla fede. La fede, in altri termini, il nostro fidarci di Gesù, è quello che veramente regge la nostra vita. È veramente il punto sul quale noi giochiamo la nostra esistenza. Ed è bello, no, che ci venga ricordato oggi che al Signore nella nostra vita piace la conversione e la fede. Dio non è interessato al peccato che noi facciamo per il peccato, neanche per punire il peccato, ma perché noi attraverso questa esperienza, che è un'esperienza negativa che facciamo nella vita, possiamo maturare una vera conversione e soprattutto crescere nella fede. D'altra parte, la seconda lettura era tratta dalle lettere di San Paolo, Seconda e Tessalonicesi, ci diceva che l'importante, quello che dobbiamo chiedere nella preghiera, è che Dio ci renda degni della nostra vocazione. Ora va da sé, cari fratelli e care sorelle, che noi tutti che siamo qui stasera radunati abbiamo una vocazione comune, ne abbiamo alcune differenti. Io sono sacerdote, dunque sono consacrato, voi magari siete sposati o non sposati o lo siete stati. Non è questa vocazione che oggi l'Apostolo vuole citare, ma, come dicevo, la vocazione comune che abbiamo tutti, ed è la vocazione battesimale, la chiamata che abbiamo ricevuto nel battesimo, che è una chiamata alla santità. Dovete essere perfetti, ha detto Gesù, come è perfetto il Padre vostro celeste. E badate, parleremo di questo dopodomani, se Dio vuole, e poi anche il giorno dei defunti, sempre se Dio vuole. Badate, non c'è un'altra strada. O è la santità o è la dannazione, che vuol dire perdere tutto quanto nella nostra vita, non solo l'anima, ma anche il percorso umano e spirituale che noi abbiamo fatto. Vi ricordate, altre volte vi ho raccontato che un giorno, parlando con una signora, questa signora mi ha detto: no, guardi, io non voglio diventare santa. Ah, e allora vuole andare all'inferno? No, me ne scampi il Signore. Guardi, non c'è una situazione intermedia. O si salva, dunque diventa santa, perché santo è chi va in paradiso, anche quelli che vanno al purgatorio e che andranno in paradiso. Oppure l'altra soluzione è la dannazione. Già parlarne ci fa caponare la pelle, immaginiamoci la realtà. Dunque pensare, no? Io devo salvare la mia anima, devo salvare la mia persona, devo andare in paradiso. Questo è ricordare il progetto che Dio ha su di noi, la nostra vocazione. E potreste dirmi, adesso vediamo come combina la cosa col Vangelo e con la festa di San Saturnino. No? Devo combinare niente, perché è tutto già chiarissimo, devo soltanto aiutarvi, no? Ad arrivare a questa chiarezza. Perché? Perché se la prima lettura parlava di conversione di fede, che cos'è l'atteggiamento di Zaccheo? È un atteggiamento di conversione e di fede. E se la seconda lettura ci parlava di questa vocazione battesimale, che cos'è la storia di Zaccheo se non una chiamata di Gesù? Vedete che coincide tutto perfettamente. Per quanto riguarda San Saturnino, adesso parlo del Vangelo, poi vi faccio vedere come anche la sua vita e la sua storia entrano pienamente nel quadro che la parola di Dio oggi ci sottolinea. Questo Zaccheo, anzitutto vi ricordo che questa pagina non è una parabola. La parabola è un racconto che Gesù inventa. Questo è un fatto storico. Un fatto storico che racconta la vicenda di questo uomo. E la notazione del Vangelo, no, era basso di statura, ci aiuta a capire che l'evangelista vuol farci passare che non era soltanto basso di statura, questo non è molto rilevante, era basso dal punto di vista morale, perché l'evangelista stigmatizza bene la questione. Era capo dei pubblicani, non pubblicano solo, capo dei pubblicani e ricco. Questa è una vicenda storica che ha tanto colpito gli evangelisti e colpiva tanto la predicazione dei primi secoli, che addirittura hanno voluto citare il posto, Gerico, e il nome della persona. Se voi pensate che per circa 30 anni il Vangelo è stato solo predicato e poi dopo hanno deciso di scriverlo, di modo che già nel 60 circa dopo Cristo, 30 anni dopo che era morto Gesù, noi avevamo già i libri dei Vangeli. Se voi pensate a questo, pensate anche che c'era tanta gente che aveva conosciuto molto bene questa storia di Zaccheo. Perché questa storia di Zaccheo non è soltanto una storia distruttiva di un uomo certamente ladro, certamente disonesto, certamente cattivo, ma anche la storia di una conversione, di uno che prima era in un modo e poi è stato in un altro. Cosa vuol dire pubblicano? Pubblicano è quello che ritira le tasse. E in questo caso noi potremmo dire che c'è in questo di male, niente, ma qui si trattava di collaborare con i romani, quindi collaborare con i pagani che opprimevano la Terra Santa. Ed era notorio che i pubblicani affamassero la gente, perché non chiedevano quello che era esigito, per esempio 5 o 10, ma chiedevano il doppio, tenevano per sé la metà e davano poi a Roma quello che Roma chiedeva. E voi sapete, non so se sapete, ma possiamo fare la domanda, sapete come si pagavano i debiti all'epoca di Gesù? In un modo molto rudimentale ma efficace. Si vendeva la persona che doveva qualcosa. Se tu dovevi qualcosa all'erario oppure a un'altra persona, soluzione molto veloce, venivi venduto come schiavo e i soldi servivano a pagare i debiti. E se non bastavi tu, c'era tua moglie e c'erano i tuoi figli. Molto semplice. Di modo che cosa c'è dietro questa storia? C'è una storia di violenza, c'è una storia di cattiveria. Se questo era capo dei pubblicani, immaginatevi la banda di cui si era fatto principe. E poi ancora, ricco, dice il Vangelo, aveva accumulato un'ingente ricchezza facendo del male soprattutto ai poveri. Quanta gente avrà mandato in rovina senza mettersi i guanti, senza stringersi il naso. E addirittura, adesso non chiedetemi di spiegarvi questo perché sono negato in partenza, cose matematiche, hanno fatto gli studiosi del Vangelo uno studio e con determinate operazioni sono venuti a capire quanto questo poteva avere come ricchezza, partendo dal fatto che il Vangelo ci indica due coordinate: do metà dei miei beni ai poveri, con l'altra metà, che non doveva essere poco, restituiva a tutti quelli ai quali aveva rubato quattro volte tanto. Quindi immaginate voi che cosa poteva essere la vita disgraziata di quest'uomo. Però c'è anche un altro dato che ci manifesta un'inquietudine, quindi una situazione, diciamo così, di disagio. Di disagio, io direi, qui non tanto spirituale ancora, quanto psicologico. Questo voleva vedere Gesù. Ed era probabilmente una delle uniche cose che non poteva comprare, perché avendo tutti questi soldi poteva comprare tutto, persone, cose, situazioni, ma non questa. E allora lo vediamo nell'aspetto ridicolo del fatto. Questo è capo dei pubblicani, quindi un notabile, uno che è sotto gli occhi di tutti. Leggete che cosa dice il Vangelo. Si mise a correre, salì su un albero, per inciso, a Gerico, quando si va in Terra Santa in pellegrinaggio, si vede un grande albero di sicomoro, che non è evidentemente questo dove è salito Zaccheo, per far capire ai pellegrini come poteva essere quest'albero. È un albero molto grande, no? Quindi immaginatevi questo che si mette a correre, anche per scendere corre. E voi sapete che questo del correre non è uno degli atteggiamenti più dignitosi della vita di una persona illustre. Questo corre, sale sull'albero avviene quello che lui non avrebbe pensato né poteva organizzare o pagare. Dice poi il Vangelo: scese in fretta e mette su subito una festa per salutare Gesù, e poi dice davanti a tutti. Questi tutti erano i colleghi della banda, Bassotti, dice a tutti: ormai io con questa vita ho finito, seguo Gesù. Dunque una situazione evidentemente di disagio, quella che sentiva nel cuore, tanto che lo porta anche a fare delle cose ridicole. Voi immaginatevi, non so, la visita di un capo di Stato, la visita, ecco, e magari una persona, uno dei ministri, che ne so, che si mette a correre, che sale sull'albero. Eppure questo lo fa Zaccheo. E allora noi abbiamo nel Vangelo di oggi un parallelismo, che è questo. C'è un luogo, una condizione, un atteggiamento, che sono di Zaccheo e di Gesù che risponde. Il luogo è lo stesso. Zaccheo sapeva dove passava Gesù e Gesù passa davvero lì. Ma non è un luogo geografico, non è metri quadrati, è un luogo teologico. Dove passa Gesù? Passa in quella situazione nella quale tu ti trovi se hai bisogno di conversione. Che cosa ha fatto Zaccheo in realtà? Pensateci, ha solo aperto un piccolissimo spiraglio. Lo ha fatto come poteva fare lui. Lo ha fatto non conoscendo ancora bene che cosa Gesù chiedesse, ma lo ha fatto. E Gesù si è fatto incontrare, permettetemi di parlare così, si è fatto incontrare in questa situazione precisa. Ma poi c'è la condizione, no? Questo albero che serve quasi da prolunga, mettiamolo tra virgolette, da sgabello, da situazione di recupero di questa insufficienza fisica che Zaccheo aveva. E infatti Gesù gli dice: scendi, non è necessario questo per incontrare me, scendi. E poi c'è un atteggiamento di fretta che Zaccheo mostra. Corse in fretta avanti, poi scende in fretta dall'albero, prepara in fretta la festa per Gesù. È Gesù che anche qui si inserisce. Oggi voglio venire a casa tua. Oggi entra a casa tua la salvezza. E guardate, questo oggi, anche questo oggi, non è un oggi cronologico, come può essere oggi, no? 30 ottobre 2016. È un oggi di grazia. Perché quando ti deciderai ad aprire il cuore, quest'oggi sarà anche la situazione tua, la situazione che tu sperimenterai. Allora abbiamo qui la vita di questo Zaccheo totalmente trasformata. Mentre prima andava in giro a fare soltanto del male, a rubare, a chiedere soldi, adesso i soldi, ha capito, non servono più, li lascia da parte. E mentre prima seguiva un ideale che era quello probabilmente del conservare questo posto che aveva posto in evidenza, adesso quello che serve è poter essere con Gesù. E Gesù ratifica, come dicevo, tutto questo, dicendo oggi la misericordia, oggi il perdono, oggi la salvezza è entrata in casa tua. E anche qui direi, non pensiamo alla casa, ai quattro muri e al tetto, ma il cuore di questa persona, quel cuore così duro che non si era commosso ancora fino a questo momento, vedendo i poveri, i disgraziati che dovevano pagare le tasse, affamandoli, così come universalmente riconosciuto facessero i pubblicani. Questo oggi cambia la vita di Zaccheo, lo fa diventare un vero discepolo di Gesù. Cari fratelli e care sorelle, la vita di santità è questa, parte da una conversione autentica. E questa conversione autentica cambia radicalmente la vita delle persone. Ecco qui l'aggancio, per esempio, alla festa di San Saturnino. Aveva circa 20 anni, così ci dice la sua storia, che non è una storia estesissima, soltanto dopo tanti secoli si è conservato l'essenziale. Aveva circa 20 anni e dalla zona dove era Cagliari allora era Castello, Villanova, la Marina, Stampace, più o meno quello che rudimentalmente poteva essere Cagliari in quel momento, viene preso dai romani, dai soldati romani, e fugge verso quella che oggi è Piazza San Cosimo, dove sorgerà poi la bellissima basilica paleocristiana che ricorda il suo martirio, luogo anche di deposizione dei martiri nei secoli successivi. Questo ragazzo aveva un cuore, mettiamolo tra virgolette, ma è così, convertito, convinto, un cuore innamorato di Gesù, e a 20 anni è riuscito a dire: io scelgo il Signore, io non scelgo il mondo, non scelgo quello che il mondo propone anche di buono, di allettante, scelgo il Signore. E dà la vita attraverso la decapitazione, cari miei, dà la vita per il Vangelo. La sua vita è cambiata in un incontro con Gesù. Noi non sappiamo che cosa sia successo nella vita di Saturnino, ma c'è stato questo incontro, e questo incontro lo ha reso capace di cercare, come Zaccheo ci ha dimostrato, la pace nel cuore, che non ci viene dal peccato, che non ci viene dal male, che non ci viene dalle azioni cattive che noi possiamo fare nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Zaccheo ripara. Noi non sappiamo niente molto altro se non quello che vi ho già detto della vita di San Saturnino, ma la sua offerta è una riparazione dei peccati che offendono il cuore di Dio, perché è un'offerta, la sua vita è un'offerta che assomiglia molto a quella di Gesù. Adesso l'attuazione alla nostra vita, molto veloce, molto semplice. Cari fratelli e care sorelle, che vogliamo fare? Che vogliamo fare della nostra vita? Vogliamo che la nostra vita si perda non dico come quella di Zaccheo, perché chiaramente Zaccheo probabilmente ci supera un po' tutti, ma che la nostra vita si perda così, che perdiamo noi stessi, la nostra vita, la vita eterna, perché ci interessano le cose di questo mondo e perché in definitiva non siamo mai generosi con Dio? O si tratta proprio di chiedere questa conversione, o se volete, di aprire un piccolo spiraglio all'amore e alla misericordia del cuore di Gesù, perché anche Gesù entri nella nostra casa, perché anche Gesù venga a dire questa parola che abbiamo sentito nel Vangelo: oggi la salvezza entra a casa tua. Perché sentite, se mi sbaglio o no, ma questa è una cosa che facciamo sempre col Signore: diciamo sì, ma non oggi, più avanti, sì, un'altra volta, sì, hai ragione, ma adesso aspetta. Apriamo il cuore, apriamo questo spiraglio alla grazia di Dio, perché oggi, adesso, la salvezza entri anche nella nostra vita. E allora qui abbiamo tutto un progetto di vita cristiana che conosciamo bene: la preghiera, i sacramenti, la messa alla quale stiamo partecipando, sono quelle realtà nelle quali noi permettiamo a Gesù di entrare nella nostra vita e di cambiarla. Quel giorno Zaccheo ha sentito Gesù, anche noi oggi abbiamo sentito Gesù, anche noi abbiamo sentito la stessa parola di grazia, lo stesso invito di conversione. Non cambia niente, perché il Signore dà a tutti, appunto come diceva il primo libro, che la prima lettura che abbiamo sentito, il libro della Sapienza, così chiudiamo ad anello, dà a tutti la possibilità di arrivare a questa conversione piena e alla maturità di fede. Possa San Saturnino benedire ancora la nostra città, che è la più bella del mondo, ve l'assicuro io. Benedire la nostra città non vuol dire solo strade, muri e palazzi, ma benedire tutti quelli che la abitano, perché torni ad essere, come sempre è stata, una città di testimoni della fede. E che la Madonna benedica noi che siamo qui oggi alla messa, con la sua grazia e con la sua misericordia, per attuare quello che il Vangelo oggi ci ha insegnato.